scusate, possiamo andare a cominciare la lettura dei quotidiani di oggi. Lo facciamo come sempre dando anzitutto un occhio alle prime pagine, a quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine. A campeggiare su molti, ma non su tutti, i quotidiani è l'affair Roccello, ovvero sia la contestazione da cui è stata colpita la ministra per la natalità, credo sia questo il suo incarico ufficiale agli stati generali della natalità a Roma. La ministra poi non ha concluso o potuto concludere il suo intervento e a seguire, diciamo, in realtà non si è aperto il dibattito, ma è proseguito il dibattito su censura e libertà di parola, che diciamo probabilmente è stato iniziato in maniera, come dire, un po' eccessiva, allorquando si è trattato di personaggi molto in vista del mondo della cultura che hanno lamentato censure nei propri confronti, e poi insomma chiaro che se uno apre questo filone e poi vale per tutte e tutti. Comunque, questo è, peraltro, diciamo, sarà insomma la notizia del giorno, ma già da domani ci sarà qualcos'altro. E c'è chi ancora prosegue diciamo con la questione giudiziaria per quanto riguarda la Liguria. Ovviamente si tratta di Repubblica, poi insomma dei quotidiani, diciamo, che più investono su questo, per cui insomma il fatto o in maniera opposta il dubbio. Poi che cos'altro, diciamo, gli esteri abbastanza poco, ci sono le cronache da Gaza, ma in realtà non granché, ecco, anche perché diciamo la situazione per ora sembrerebbe essersi non congelata, perché è esagerato, ma insomma un po' più raffreddata. E anche la politica interna e la campagna elettorale verso le elezioni europee che si vanno a tenere fra poco, diciamo, risente un po' del quadro mattutino. Detto questo, iniziamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: Roccella contestata è bufera. Un gruppo di studenti impedisce l'intervento agli stati generali della natalità, solidali il centrodestra, distinguo a sinistra. Io censurata, dice la ministra, è contro la civiltà, sostiene il Colle, e questo, diciamo, è un po' più pesante come intervento, uno show ignobile per la Meloni. Poi abbiamo l'editoriale di oggi di Roberto Gressi dal titolo Il diritto di parola. Quindi sempre su Mattarella, l'intervento alla cosiddetta Civil Week, ormai persino il Quirinale, diciamo, che cercava di non esagerare negli anglicismi, ci si trova immerso. La Costituzione è di tutti e va difesa, dice Mattarella, per carità, ci mancherebbe. Poi la questione giudiziaria, che come sempre, diciamo, con i giorni tende un pochino a sgonfiarsi, anche perché, diciamo, fatto salva la grandissima simpatia che ovviamente ci lega sia a Toti che a Spinelli, ci sono almeno 4 casi recenti di presidenti di giunte regionali che si sono trovati in vicende giudiziarie simili, e poi si è concluso parecchio tempo dopo tutto con un abbastanza nulla di fatto. Però è un po' lo stesso problema di questo, che sarà un po' il leitmotiv della giornata informativa, ovvero sia il diritto alla parola. Insomma, bisognerebbe trovare un po' una modalità comune altrimenti poi se per gli uni si applica e gli altri si interpreta, diciamo anche i migliori intendimenti vengono meno. Vabbè, poi diciamo per stemperare un po' c'è una bella foto di Spalletti, che la Spalletti l'allenatore della nazionale, che accarezza i suoi, anzi un cavallo e quell'altro credo sia un asinello, nella sua bella tenuta di Empoli. Quindi da della cronaca da Milano, gravissimo, un poliziotto accoltellato a Milano, tensione fra Sala e il governo, fatto poco, dice il sindaco, strumentalizza la replica del governo, arrestato un magrebino, doveva essere espulso, dice il Corriere. E poi ancora, e diciamo oggi poco su Gaza, almeno nelle prime pagine. Biden, c'è un riquadrino, Biden a Israele, freno su Rafah o stop alle armi, avanti e da soli, assicura Netanyahu. E poi abbiamo la ricorrenza della grande guerra patriottica in Russia, Putin alla parata, nessuno può minacciarci, nemmeno tu, ha detto Putin, e cita lo scontro globale. E questa era la prima pagina del Corriere. Dal Corriere passiamo a Repubblica, e qui invece ritorniamo alle grandi passioni di Repubblica. L'inchiesta di Genova, la cassaforte di Toti. La procura indaga su oltre 2 milioni di euro versati nell'arco di 7 anni da imprenditori al governatore della Liguria. Fratelli d'Italia e Forza Italia mettono nel mirino la gestione degli appalti del ministro Salvini e il record di finanziamenti privati alla Lega. Tanto Mattarella difende la Costituzione, è scritta con saggezza ed è attuale. Poi pure qua abbiamo gli stati generali della natalità, la Roccella contestata dagli studenti abbandona il forum, io co-censurata. L'intervento in questo caso è di Linda Laura Sabbadini, che scrive: il femminismo non nega la parola. Anche qui c'è un riquadro, non di più, per la guerra in Medio Oriente e anche per la guerra in Ucraina. Niente bombe per Rafah, dice Biden, faremo da soli, risponde Netanyahu. E Paolo Garimberti firma un commento dal titolo "Quel filo da Mosca a Gaza". L'intervento di Salman Rushdie, il grande scrittore di origine pakistana, vittima di una fatwa emanata da Khomeini e vittima di un assalto che è stato quasi mortale poco tempo fa e che lo ha privato di un occhio. La Meloni ancora infantile, dice Rushdie, in riferimento alla sua polemica della Meloni con Saviano. E poi vabbè, c'è la Roma che è andata come andata, l'Atalanta che è andata come andata, e un'intervista al designer Alessandro Michele. Questa la Repubblica. Il Manifesto invece torna sulla questione Roccella, dissenti chi parla. E il titolo: agli stati generali della natalità, ragazzi e ragazze delle superiori contestano la ministra della famiglia Roccella e le politiche pro-life del governo. Apriti cielo, lei se ne va e parte un coro sdegnato, cui si unisce il presidente Mattarella. I censori sarebbero gli studenti. C'era un tempo, diciamo, non so se più felice, ma insomma più semplice, in cui queste cose erano abbastanza frequenti, insomma, le contestazioni, come si usa dire adesso. Si andava, si contestava, insomma, potevano essere più o meno radicali, più o meno forti, ma poi diciamo non si apriva non si dava la stura alle polemiche di questo tipo, che però ci sono, perché diciamo, se uno si mette lì sulla censura ogni 3 secondi di cui sarebbero vittima i migliori intellettuali di questo paese e la televisione che non dice abbastanza, insomma, tutto quello che abbiamo visto e che forse a volte è un po' ridondante, mettiamola così, e poi è chiaro che quando succedono queste cose ci si butta ovviamente a pesce, ci si sdegna ora gli uni ora gli altri, e invece appunto un tempo si andava, si contestava, poi il giorno dopo non si andava a piangere su scrittori miliardari che non riuscivano a dire la propria, ecco. Avevamo altre priorità, mettiamolo così. Qui le questioni sono diverse, sono, diciamo, i paladini che ogni tanto fanno un po' confusione, ma vabbè, è questione dei paladini. E sempre su questo interviene Andrea Fabozzi: la scatola è vuota, ma la colpa è di chi lo grida. E poi è questo il giornale. Oggi neanche Avvenire, in realtà, che di solito invece è particolarmente presente, è il giornale, Il Manifesto, che dedica più spazio alla Palestina. Israele senza freni, Rafa ad ogni costo, le pressioni di Biden per ora non bastano, 100.000 in fuga dalla città sotto attacco. E ancora la morte di Giovanna Marini, l'addio a Giovanna Marini, percorsi e memorie nella canzone popolare. E dalla Tunisia il presidente Saied, sempre più salvinizzato, adesso Saied se la prende con chi aiuta i cittadini stranieri, ONG perquisite e attivisti arrestati. Così la prima pagina del Manifesto. Avvenire apre col giubileo, quindi diciamo completamente difforme rispetto alle altre testate, un giubileo per ridare la speranza al mondo. Poi abbiamo le fotonotizie con gli esteri a Gaza, ultimatum di Biden, stop alle armi se si colpisce Rafah. L'Ucraina, Putin mostra i muscoli, scontro globale se minacciati, sfilata di 9.000 soldati sulla Piazza Rossa. Ancora la Roccella, non, diciamo, meno enfasi rispetto a quanto abbiamo letto altrove, la Roccella contestata e zittita, incostituzionale, dice Mattarella, gli stati generali della natalità, la proposta di un'agenzia dedicata, e Marco Girardo propone di deideologizzare il dibattito. E per il resto, diciamo, non c'è molto altro. Vediamo la prima pagina del Messaggero, che invece apre a tutta Roccella, aborto, il bavaglio a Roccella, contestata e zittita da un gruppo di giovani, la ministra lascia gli stati generali della natalità, Mattarella è solidale, gesti contrari alla civiltà, l'ira di Meloni, ma i Dem sarebbero i democratici, non è censura. E chiaramente, diciamo, hanno facile gioco tutti i commentatori a dire perché ora sì e ora no. Poi la fotonotizia è per il calcio. Dall'Ucraina una vicenda purtroppo dimenticata o quasi, i piccoli ucraini rapiti dai russi che nessuno riporta a casa. E ancora le cronache, a Milano c'è questa storia dell'agente in terapia intensiva accoltellato, il suo aggressore doveva essere espulso, dice il Messaggero, da Roma è svolta sui taxi, altre 1.000 licenze, il doppio agli NCC. Gualtieri corre ai ripari in vista del giubileo, le gare entro giugno, mazza adesso, la minaccia di ricorsi, che sono sempre lì a minacciare. Questa è la prima pagina del Messaggero, poi vediamo un po' che altro abbiamo, diciamo, sui quotidiani generalisti. Più o meno le questioni sono queste, non c'è molto altro. Sicuramente da parlare la prima pagina del Dubbio, con la questione annosissima e che continua ad andare avanti, nonostante peraltro anche ultimi provvedimenti legislativi: ispettori nelle procure per fermare le veline dei pubblici ministeri ai giornali. Passa l'emendamento di Costa, del deputato Enrico Costa, sui controlli di Via Renula. È sperabile. Poi ancora i dati del garante per i diritti dei detenuti in Campania: carceri devastate in Campania, troppi reclusi cosiddetti psichiatrici, e molto spazio per quella che viene definita la resistenza di Joe Biden. Niente armi se invadi Rafa, l'avviso a Netanyahu. Allora, questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, quella del Dubbio. Con questo noi possiamo concludere la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale, come al solito, e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer, no en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer, no en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. perché voglia creer. Yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Il fuoco e l'acqua, sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Difficile.
Allora, le 8:49, sempre sintonizzate e sintonizzati su Radio Onda Rossa, andiamo a vedere un po' che cosa si dice all'interno dei giornali dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine, e iniziamo con il Corriere della Sera che apre all'interno come ha fatto all'esterno, ovvero sia la querella Roccella, un caso, il blitz anti-Roccella, la difesa del capo dello Stato. Natalità, la ministra lascia l'evento, censura, Mattarella, due punti contro le basi della civiltà, show ignobile, dice la Meloni. Lunga intervista alla ministra a pagina 3 e non intervista, diciamo, ci sono una serie di dichiarazioni da parte della scrittrice Chiara Valerio, diciamo abbastanza piuttosto condivisibili. Lei era stata chiamata direttamente in causa dalla Roccella insieme ad altri. Poi a un certo punto si parla anche, diciamo, di quella che era la questione del giorno, ovvero sia la natalità e la crisi demografica. Ci sono una serie di dati sul tasso di fecondità medio, si passa dal top in Trentino Alto Adige, comunque di 1,42, quindi piuttosto basso, fino al dato sardo, che in effetti è abbastanza impressionante perché è l'unica regione d'Italia che è sotto l'1%. E poi che cos'altro abbiamo? Si torna, diciamo, poi subito dopo alla querella del giorno prima, che è quella relativa alla Liguria. con Toti che valuta il suo futuro politico, mi confronterò con gli alleati, qui poi diciamo in mezzo ci sta anche evidentemente, insomma abbiamo capito dopo, perlomeno chi non è proprio un addetto ai lavori, che ci sono anche una serie di conflittualità interne al centrodestra. E poi il Corriere della Sera chiede a una serie di liguri famosi se sono pro o contro Toti. Vabbè, possiamo andare oltre. E a pagina 14 si arriva alla guerra a Gaza con l'avvertimento di Biden: se Israele entra a Rafah non avrà le nostre armi, avanti da soli, annuncia Netanyahu. La Casa Bianca pronta a bloccare i sistemi d'attacco, non di difesa. E Lorenzo Cremonesi stila un breve ma interessante riepilogo delle relazioni fra lo Stato israeliano e gli Stati Uniti d'America, da Suez alle colonie, le crepe nel patto di ferro fra USA e Stato ebraico. All'inizio sull'alleanza incombeva l'ombra dell'Unione Sovietica. Beh, l'ombra, diciamo, nel 48, la guerra, anzi non ancora Stato di Israele, la guerra con i paesi arabi l'ha vinta grazie alle armi che arrivavano dalla Cecoslovacchia, quindi insomma era un'ombra, chiamiamola ombra, ecco, un'ombrona. E poi c'è stato il proseguio della guerra fredda e sono cambiate molte cose, ma diciamo fino al 1900, fino alla fine degli anni 60 c'è stata una relazione piuttosto importante. Ecco, poi diciamo il non voler entrare israeliano nell'orbita sovietica, nel voler mantenere una propria indipendenza, pur se amichevole, non piacque molto a Stalin, però i rapporti c'erano e c'erano e come. Allora, dicevamo l'intervento storico di Lorenzo Cremonesi, poi c'è un intervento invece, diciamo, politico sull'attualità a firma di Michael Walzer, che ormai è arrivato a 89 anni, però insomma sta sempre lì sulla breccia. E scrive: il presidente in una guerra politica con Bibi. Il politologo Walzer, le sue non sono solo ragioni interne, pensa che ci sia un'altra via per battere Hamas. Il presidente ovviamente è Biden, chiaramente. Poi, da una guerra all'altra, la parata per la grande guerra patriottica, come si chiama da quelle parti, Putin, la parata e le minacce, pronte le testate nucleari, sulla Piazza Rossa nel giorno della vittoria, pochi mezzi militari sotto la neve. Lo zar ha di nuovo sostenuto che la Russia oggi sta combattendo contro i nazisti. Quindi ritorniamo a casa nostra, alle cronache che arrivano da Milano e che, diciamo, hanno molto acceso il dibattito e la polemica politica in quel di Milano, più di quello che poi, diciamo, possa arrivare qui dalle nostre parti. Ben due pagine per il Corriere della Sera. Poliziotto accoltellato rischia la vita, l'aggressore doveva essere espulso a Milano, un pregiudicato per furti e droga l'ha colpito 3 volte all'addome il taser non è servito. E è partita la polemica fra il sindaco di Milano che dice che il governo non fa parla, poi non fa abbastanza per la sicurezza, e il governo che invece sì. Difende. Questo governo non fa la sua parte, dice Sala, mentre il centrodestra replica parole strumentali. Quell'uomo non doveva essere in giro, prosegue il sindaco. Ci sono e in aiuto del sindaco viene pure il governatore lombardo Fontana, che dice troppi meccanismi bloccano l'allontanamento di certe persone, quindi insomma è una c'è trasversalità in tutto questo a rendere ancora più incasinata la situazione. Poi abbiamo un'altra notizia di cronaca, l'uomo che dà 100 giorni a un chip nel cervello, io connesso al mondo, il racconto del trapiantato zero, un successo, dice Musk, è un progetto portato avanti da Elon Musk, e poi mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera. Oggi diciamo credo che ce la sbrigheremo presto, le cronache romane le mettiamo dopo, ma non è che gli altri giornali diciamo siano particolarmente originali rispetto a quanto abbiamo letto finora sul Corriere. Forse diciamo fa eccezione Repubblica, perché invece di aprire su il dibattito fatica sulla libertà di stampa e la libertà di parola e la censura, e Repubblica preferisce aprire ancora con le questioni giudiziarie ligure. A Genova il modello Salvini ora spaventa gli alleati, riflettori accesi sulla diga, Fratelli d'Italia e Forza Italia mettono nel mirino la gestione dei contratti del ministro delle infrastrutture, alla Lega record di finanziamenti da società private, è giunta l'ora di cancellarli, dice Foti di Fratelli d'Italia. Quindi pure là insomma c'è dibattito interno, ecco, si parla sempre giustamente di tutti i coltelli e gli stracci che volano all'interno e del centro-sinistra e della sinistra. Più carsicamente, più sotterraneamente, anche dalle parti del governo non è che ci vadano troppo sottili. Lì c'è di buono per loro, che poi alla fine una soluzione la trovano sempre, a differenza di quello che succede altrove. Però ecco, stracci pure lì parecchi. Poi che qua notevoli quantità di carte che vengono direttamente dalla procura, a proposito di quello di cui si lamentava il dubbio e di cui ci dovremmo lamentare pure noi. Poi abbiamo a pagina 8 si arriva finalmente al caso Roccella, ma non è che ci sia molto di più rispetto a quanto abbiamo letto finora. La Roccella contestata dagli studenti, abbandona il palco, io ho censurata. E qui abbiamo un'intervista all'ex ministro del PD Graziano Del Rio, che dice piena solidarietà ma dal centrodestra due pesi e due misure, che è esattamente quello che dicono dall'altra parte. E poi c'è l'intervento invece di una studentessa del collettivo Aracne, che speriamo di riuscire a avere poi anche noi fra poco, non di questa ma insomma un'altra dello stesso collettivo. La nostra è stata una protesta pacifica, per loro le donne servono solo a fare figli. Un'azione, spiega Caterina, contro le assurde affermazioni della ministra su aborto e famiglie omogenitoriali. E quando diciamo, oltre a spiegare che ovviamente sappiamo bene diciamo le ragioni della censura, quando si arriva al punto focale di quest'oggi, chi ha idee che non vi piacciono ha il diritto di esprimerle, chiedere a giornalisti. Il diritto c'è sempre, la nostra è stata un'azione decisa ma pacifica, solo che questo diritto pare valga solo per alcuni. Quando si parla di aborto non dovrebbe essere il governo o la chiesa a decidere o a parlare per noi. Abbiamo fatto centinaia di proteste, di cortei, di comunicati, nessuno ci ascolta, anche quando siamo protagonisti dei temi in discussione. Comunque sentiremo più tardi il collettivo Aracne. Poi, ecco, poi a un certo punto c'è anche, diciamo, il caso Scurati Bortone, con i vertici Rai spaccati, ma pure qui, essendo, diciamo, i vertici Rai espressione della politica, è pure abbastanza ovvio che siano spaccati. E c'è un'intervista a Maria Elena Boschi che parla di bilanci in rosso del Fatto, sanati da Viale Mazzini. Ecco, questo con tutta anche qui la simpatia che nutriamo per la Boschi, però potrebbe essere divertente capire come si evolve questa storia. E poi si arriva anche qui a Rafa, ma anche qui, diciamo, abbiamo Biden che annuncia niente bombe da USA per Rafa, ma Netanyahu insiste, agiremo da soli. E c'è di interessante però qui l'intervista a un saudita, Abdulaziz Sajer, direttore del think tank Gulf Center di Riyadh, che risponde a alcune domande. Si parla di una forza di pace araba, dottor Sajer, a Gaza, una volta finite le ostilità. L'Arabia Saudita è disponibile a partecipare? Come principio sì, risponde lui, ma dal punto di vista pratico ci sono molte questioni da risolvere. La prima è mettere fine all'occupazione della striscia. L'Arabia Saudita accetterà un ruolo solamente quando verrà delineato con chiarezza un piano per concludere l'occupazione. Ogni possibile accordo fra Arabia Saudita e Israele, simile ai patti di Abramo, oggi dipende dagli sviluppi di questa crisi. Quello che sta succedendo rappresenta per noi sauditi una sfida complessa e estremamente delicata. Di giorno in giorno diventa sempre più difficile ignorarlo o metterlo da parte e discutere di un possibile accordo. Quello che è successo il 7 ottobre dimostra la centralità della questione palestinese per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente. La necessità di arrivare a una soluzione politica della questione non può essere sottovalutata. Mi pare molto difficile immaginare un accordo che non prevede un impegno serio verso questo obiettivo. Il punto di vista di americani e sauditi sul patto di sicurezza, sul loro patto di sicurezza e sulle rispettive aspettative sono completamente diversi. L'Arabia Saudita vuole un patto simile a quello che gli USA hanno con il Giappone, con la Corea del Sud e con le Filippine, che vuol dire l'attivazione di un sistema di protezione automatico, cosa a cui con tutta probabilità gli Stati Uniti diranno no, anche perché questo tipo di patto richiederebbe l'approvazione del Congresso e sappiamo che non sarebbe facile averla. Ritornando a Gaza, se ce lo chiederanno, siamo pronti a supportare la riconciliazione fra le fazioni palestinesi, ma la soluzione deve venire da loro, non da noi. Per quanto ci riguarda, siamo molto scettici sull'inclusione di Hamas nell'OLP e non siamo i soli, eccetto il Qatar, tutti i paesi del Golfo rifiutano il coinvolgimento di Hamas. E ancora, questa crisi ha compromesso le relazioni fra Iran e Arabia Saudita, che prima di ottobre sembravano andare verso una possibile distensione. I contatti diplomatici continuano, ma certo le relazioni non sono migliorate. Non abbiamo visto nessun cambiamento nella politica regionale dell'Iran, in particolare nell'appoggio che continua a offrire alle forze con cui è alleato. Così le questioni medio orientali. Poi abbiamo Putin sotto la neve che minaccia l'allerta delle forze nucleari. Anche qui due pagine su Milano e il poliziotto in ospedale. La lunga intervista all'ex capo della polizia Franco Gabrielli, attualmente delegato del sindaco alla sicurezza. Va bene, e diciamo non c'è molto altro, per cui possiamo chiudere qui con Repubblica. Passiamo al manifesto. Anche il manifesto apre, a differenza di Repubblica, su Roccella si caccia da sola, il titolo del manifesto. Agli stati generali della natalità, la contestazione degli studenti alla ministra annunciata da giorni. Cori e Cartelli, e lei se ne va. Poi abbiamo un'intervista a Cecilia Strada, candidata del PD alle europee, che dice il vero problema è l'attacco al 194, e diciamo ne approfitta anche per rilanciare un po' di temi di sinistra di fronte a una platea che potrebbe comprendere anche diversi suoi elettori ed elettrici. E poi Mattarella che interviene e scatta la solidarietà bipartisan. Dopodiché si passa al Medio Oriente, e anche qui abbiamo, diciamo, magari con toni diversi, però sempre la stessa cosa che abbiamo letto prima su le relazioni fra Biden e Netanyahu. Sul fronte diplomatico internazionale, scatto in avanti di Irlanda e Spagna, riconosceremo lo Stato di Palestina, c'è la data 21 maggio, a seguire Slovenia e Malta. Il Belgio e l'Unione Europea, serve pressione commerciale al bando i prodotti delle colonie. E poi Michele Giorgio, che è ritornato a Ramallah e ci parla di villaggi e città sotto attacco, la guerra parallela dei coloni. Il lavoro con l'ex GKN, il progetto c'è, manca la politica e si torna in piazza, presentata al Sant'Anna di Pisa la reindustrializzazione, intanto il collettivo torna a mobilitarsi il 18 a Firenze. Con soli 7 milioni e 600 mila euro di investimento tornerebbero al lavoro tutti i 136 addetti su 5 produzioni sostenibili, operai senza stipendio e cassa integrazione da 5 mesi. Dalla Tunisia, nella Tunisia di Sayed, adesso viene colpito chi aiuta i migranti, perquisizioni nelle sedi di importanti organizzazioni umanitarie, arresti di attivisti, mentre Italia e Unione Europea continuano a elargire e fondi, nuove deportazioni nelle zone desertiche al confine con Algeria e Libia. Poi vabbè, le meraviglie delle migrazioni, ancora qui se ne va addirittura in Thailandia, il manifesto, 10 anni di solitudine, 48 migranti uiguri abbandonati dall'UNHCR in Thailandia, confinati 24 ore su 24 in celle sovraffollate e insalubri. Con questo direi che è più o meno tutto per quanto riguarda le cronache nazionali del manifesto. Sicuramente interesserà lettori e lettrici il lungo omaggio nei confronti di Giovanna Marini, che ci ha lasciato l'altro giorno. E poi da Bagnoli, l'affare Colmada, qui siamo in ultima pagina, il pontile ex Italsider realizzato con gli scarti d'Alto Forno è inquinato e andava rimosso, il governo ha deciso che resta oltre 1 miliardo per renderlo inerte nella bonifica infinita. Così il manifesto. Andiamo adesso a dare un'occhiata ad Avvenire, che dicevamo oggi apre serenamente sul giubileo, quindi diciamo le questioni più scottanti le lascia decisamente dopo. Subito dopo il giubileo c'è la guerra a Gaza, E anche qui, oltre alle cose che abbiamo già detto, sicuramente l'aspetto più interessante è un'altra intervista che andiamo a leggere in qualche tratto dopo quella di Repubblica a uno studioso saudita. Qui a essere intervistato è il politico israeliano Ehud Olmert, che sbugiarda Netanyahu. Questo almeno è il termine che viene usato da Avvenire. Prendere Rafa non servirà a nulla. L'ex premier di Kadima attacca il suo successore. Abbiamo colpito duramente i terroristi, ma non abbiamo raggiunto alcun risultato. E questo non cambierà con l'invasione. Il punto è come impedire al gruppo di tornare al potere. Questo per quanto riguarda Gaza. Poi dall'altra parte abbiamo la sfilata a Mosca con lo zar Putin che fa sfilare gli eroi dell'Ucraina, ma intanto droni di Kiev colpiscono una raffineria russa dopo un volo di oltre 1500 chilometri. E ancora un'altra intervista a Nona Michelidze, una giovane ricercatrice georgiana che spiega che la rivoluzione in Georgia è diversa da quella delle rose, e come era stata definita in altri tempi, è giovane, interessa la gioventù. Poi si passa anche qui al caso Roccella, due pagine ovviamente sulla vicenda, anche perché diciamo i temi sono di casa dalle parti di Avvenire. E c'è sempre molto spazio per l'attenzione nei confronti del fentanyl. Quella che viene definita l'eroina sintetica, che negli Stati Uniti e non solo lì è una tragedia, qui ancora non è quasi arrivata, però insomma quasi, perché diciamo qualche cosa si sta muovendo. Il fentanyl viene venduto online, scrive Avvenire a pagina 9, i servizi segreti monitorano il traffico, il governo vara il piano di contrasto alla diffusione dell'oppioide che per ora si acquista su siti cinesi, l'intelligence segue i flussi finanziari, è un fenomeno non devastante come negli USA, ma dobbiamo essere pronti. I ministeri mobilitati. Così le cronache romane. E altro tema che sta a cuore Avvenire è quello dello Ius Soli. 42 associazioni di giovani migranti rilanciano il tema della cittadinanza, è il momento di cambiare legge, noi stranieri fieri di sentirci italiani. E appunto c'è un racconto di alcune di queste storie. Allora, da segnalare per quanto riguarda l'inserto della cultura non c'è molto. Dagli esteri il Sudan. Un rapporto accusa gli alleati di Mosca, in Darfur è in atto un nuovo genocidio, secondo Human Rights Watch i paramilitari delle forze di supporto rapido aiutati dalla Russia hanno attaccato per mesi i Masalit per cacciarli dalla regione, uccidendo migliaia di civili inermi in fuga verso il vicino Chad. Poi dal Sudan al Salvador, per trasformarsi in un paese sicuro, El Salvador esige il prezzo di morte. Rapporto delle ONG all'ONU, 327 sparizioni forzate e 78.000 detenzioni arbitrarie in due anni. E un presidente, anzi il dictator Maskul, come si definisce lui, Bukele, però vola diciamo negli indici di gradimento. Ai noi. Mi pare che sia tutto, anche per quanto riguarda la lettura di Avvenire. E allora, da Avvenire, vediamo un po', diamo un'occhiata al Messaggero prima di passare alle cronache locali. Vabbè, qui si riapre con la Roccella e Mattarella e il consueto ping pong su chi è più censurante, chi è più censurato. E vabbè, poi diciamo che abbiamo già dato. Per quanto riguarda gli esteri, c'è l'inchiesta sulle bambine, i bambini ucraini che sono stati rapiti sostanzialmente dal governo russo, cifra che arriva intorno alle 20.000 unità. E poi abbiamo questa notizia che campeggia in prima pagina, ma interessa la nostra città. A Roma arrivano 1.000 taxi, gare anche per gli NCC. Entro giugno il comune pubblicherà il bando per le licenze in vista del giubileo. Le auto bianche restano in agitazione, possibili ricorsi e sciopero il 21 di maggio. Così il Messaggero nella sua cronaca nazionale. A questo punto proseguiamo anche con le cronache locali, partiamo proprio da quella del Messaggero. Abbiamo a Ostia una maestra aggredita, sull'incubo degli spada il silenzio del municipio. Dopo le botte e le minacce della donna del clan all'insegnante, il minisindaco minimizza, non siamo Caivano e la Lega insorge. Vabbè, e poi diciamo abbiamo il consueto reportage. Quindi da segnalare all'assunzione gli altri 750 vigili e la vicenda del coach dell'allenatore della Stella Azzurra di basket, Paolo Traino, che è stato condannato a 7 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale nei confronti di un tredicenne. Così la cronaca di Roma del Messaggero, cronaca di Roma di Repubblica. Abbiamo il sovrintendente Parisi Presicce, sembra uscito da un film negli anni 70-80, contro l'iperturismo, cultura fuori dal centro, telecamere e sensori. E vabbè, chi non parla di iperturismo in questo momento, un po' diciamo quelle parole che vanno di cui bisogna assolutamente nominare, poi passa anche questo. E sempre a proposito di scuole, al liceo Amaldi sono stati rubati 40.000 euro di strumenti musicali, davvero una brutta storia. E poi basta. Così la cronaca romana di Repubblica. Cronaca romana del Corriere: arrivano 1.000 licenze per i taxi e 500 permessi stagionali, ma si profilano scioperi da parte dei tassisti. E anche qui abbiamo la Stella Azzurra e abbiamo la notizia che l'Olimpica avrà finalmente il guardrail. Bene, con questa notizia noi chiudiamo la lettura delle cronache romane e chiudiamo anche la rassegna stampa di oggi con qualche minuto d'anticipo, perché vediamo se riusciamo a interloquire con qualcuna collettivo Aracne per farci un po' spiegare quello che è successo poi effettivamente nella giornata di ieri, che costituisce il fulcro della giornata informativa di oggi. Domani già sarà tutto finito e siamo tranquilli su questo, però insomma sarà interessante capire un po' di in prima persona effettivamente che cos'è accaduto. A fra pochissimo.